qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta. Vi trasmettiamo la seconda parte dell'intervista sull'Armenia.
In un nostro precedente incontro, aprile 2007, dopo le grandi manifestazioni in favore della laicità e della democrazia organizzate dal partito di opposizione CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Partito Popolare Repubblicano, fondato da Atatürk, lei sembrava dubbioso sulla reale spontaneità di queste iniziative della società civile. Non escludeva che potessero essere manovrate dai militari, anche se i manifestanti dichiaravano di essere scesi in strada contro il golpe minacciato dall'esercito. Cosa si nasconde in realtà dietro la contrapposizione tra laici e religiosi? Come giudica l'esplicito richiamo ad Atatürk esibito in tanti striscioni e bandiere anche nelle manifestazioni dell'anno scorso? Risposta. Mustafa Kemal Atatürk, padre dei turchi, è il simbolo della Turchia moderna. Non sempre, però, rappresenta la laicità. Più volte, i numerosi regimi che hanno tenuto sotto il tallone il popolo turco si sono serviti della figura di questo soldato politico. Quando si trattava di consolidare il proprio potere, in ogni periodo più o meno nefasto della storia della Turchia, molti si sono serviti della figura del fondatore della Turchia moderna. I primi governanti della Repubblica Turca erano i membri riciclati del partito Unione e Progresso, İtaat ve Terakki, che tennero saldamente in mano il potere nell'impero ottomano a cavallo tra il 1800 e il 1900. Portarono alla disfatta il paese durante la Prima Guerra Mondiale, si macchiarono del primo genocidio del XX secolo, quello armeno. Fondarono il loro potere economico sulle ricchezze sottratte agli armeni e ai greci massacrati. Potrei fare un lungo elenco di personaggi che da lugubri assassini divennero ministri della nuova Repubblica. L'Occidente, nella sua voluta distrazione, confonde i nazionalisti turchi con i laicisti che si trovano in tutte le strutture del paese turco, non solo nelle file delle forze armate. Tanto per parlare chiaro, gli assassini di Padre Santoro, del giornalista armeno Hrant Dink e i torturatori di Malatia, 18 aprile 2007, assalto alla casa editrice cristiana Zirba e uccisione di 3 persone, appartengono alla stessa radice. Sia i militari che la TÜSİAD, associazione degli industriali turchi, si erano mostrati ostili nei confronti di Abdullah Gül, il candidato del partito AKP, Adalet ve Kalnima Partisi, Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, di Erdogan, ritenuto un fondamentalista per quanto moderato. Contrari anche alcuni partiti, sia di destra che di sinistra, al punto che Gül stava quasi per ritirare la propria candidatura. Può darci qualche chiarimento? Risposta. Quello che si svolge in Turchia non è una lotta tra laici e religiosi. Finalmente, dopo quasi 90 anni dalla fondazione della Repubblica Turca, si è assistito a una nuova spartizione del potere. I militari si sono visti sottrarre una parte delle loro prerogative di concessione divina a favore della società civile e delle minoranze. Ricordo che anche i turchi vengono considerati una minoranza, ma erroneamente. Infatti, su un quarto del territorio sono la massiccia maggioranza e ogni 3 cittadini turchi uno è curdo. Attualmente, attorno alle grosse città come Istanbul, Ankara e Izmir, ci sono delle vere e proprie città curde. In questa nuova realtà di spartizione si è inserito anche il mondo islamico moderato della Turchia. L'Islam fa parte integrante della civiltà turca e non ha le sembianze dell'Islam integralista. La religione turca è stata sempre mite e tollerante nei confronti del diverso, dell'ebreo, del cristiano. I giovani turchi erano tutti atei. non hanno organizzato il genocidio degli armeni per motivi religiosi, ma vedevano questo popolo come una minaccia all'integrità della Turchia. Negli anni successivi, i loro eredi nazionalisti hanno fatto la stessa cosa con i curdi, e continuano ancora a farlo, che non sono cristiani ma islamici come i turchi. La religione in mano ai nazionalisti, che si presentano come paladini del laicismo, è stato un pretesto per l'oppressione. Anche gli industriali turchi oggi temono le spinte delle masse operaia e della società civile come una minaccia ai loro interessi concreti. Hanno paura che domani, senza il pugno di ferro dei militari, potrebbero essere non più facilmente controllabili. Domanda: come viene ricordato in Turchia l'anniversario del genocidio armeno il 24 aprile? Risposta: in Turchia non si ricorda il 24 aprile, giorno della memoria del genocidio degli armeni. È vietato per legge. Malgrado i numerosi appelli di tanti intellettuali e membri della società civile turca, lo Stato non ha avuto ancora il coraggio di riconoscere questa immane tragedia. Il governo di Erdogan ci è andato vicino, ma forse anche per questo motivo sta pagando una pesante fattura. Del resto, non invidio i turchi onesti di oggi che devono fare una serie di conti con il passato per crearsi un presente dignitoso. La questione armena non è la sola. Esistono anche la questione curda, i diritti umani, la situazione civile, la questione cipriota, le relazioni con i vicini, Grecia, Siria, Iran. Numerosi intellettuali turchi da anni sono costretti a vivere fuori dalla Turchia e tantissimi sono stati giudicati in contumacia per reati di opinione. Il più grande sociologo turco vivente, Taner Akkam, è esule negli Stati Uniti. Il premio Nobel per la letteratura Orhan Pamuk, il giorno dopo l'assassinio di Hrant Dink, ha preso il primo aereo per la stessa destinazione. A Parigi ci sono più intellettuali turchi che a Izmir. Domanda. Una domanda per quanto riguarda il quadro internazionale. Negli ultimi tempi si ha l'impressione che gli USA stesse scaricando la Turchia, forse a favore del Kurdistan iracheno e di alcuni stati dell'Asia centrale, che darebbero maggiori garanzie anche in materia di basi militari. La sua opinione? Risposta. Il mondo globale è diventato sorprendentemente pratico. Se un aeroporto in Turkmenistan costa $100,000 all'amministrazione statunitense, perché gli USA dovrebbero spendere milioni di dollari per avere la stessa pista di decollo in Turchia? Sembra che gli Stati Uniti, avendo puntato su un Kurdistan iracheno, l'unico pezzo dell'Iraq dove riescono a controllare due case e tre strade, abbiano deciso, ma non ancora confessato per il momento, per una sua autonomia. Così facendo, hanno scelto di andare in rotta di collisione contro i militari turchi che non potranno mai ingoiare un rospo di tali proporzioni. Vedono questa nuova realtà come un primo pezzo di un futuro Kurdistan indipendente che inesorabilmente chiederà fra qualche anno i suoi territori a nord, oggi sotto l'amministrazione turca. Domanda. Quando si parla degli armeni viene privilegiato il discorso sul genocidio perpetrato dalla Turchia. Si rischia di dimenticare che esiste una Repubblica di Armenia che ha permesso a questo popolo di conservare la propria cultura e identità nonostante le tragiche vicissitudini. Che cosa rappresenta la Repubblica di Armenia? Risposta. La Repubblica dell'Armenia attuale rappresenta per gli armeni di oggi soprattutto un decimo del territorio dei propri avi. L'Armenia è il baluardo della cultura e delle tradizioni armene per tutti gli armeni sparsi per il mondo, che sono ormai quasi una decina di milioni. 3,3 milioni in terra armena, 2 milioni in Russia, più di 1 milione nell'America del Nord, 500,000 in Francia, altrettanti in Medio Oriente e il resto sparso per il mondo intero. La parte della popolazione armena più controversa numericamente si trova in Turchia. Ufficialmente ci sono 60,000 armeni cittadini turchi e 30,000 armeni cittadini dell'Armenia e circa 10,000 armeni di varie cittadinanze, cioè in totale circa 100,000. Per altre fonti, invece, pare che in Turchia ci siano almeno 2 milioni di armeni o armeni turchizzati. È sicuramente una questione molto delicata. Ogni tanto si mormora dell'armenità di qualche pezzo grosso turco oppure salta fuori l'armenità di alcuni turchi molto importanti del passato. Un esempio lampante, causa di grande scandalo, risale a circa un anno fa. La figlia adottiva di Mustafa Kemal Atatürk, la prima ufficiale dell'aeronautica turca della storia, risultava figlia di una famiglia armena di massacrati. Gli armeni della diaspora guardano all'Armenia come una grande speranza della rinascita. La realtà dell'Armenia ha le sue radici in una storia plurimillenaria. È noto che anche gli storici dell'antica Grecia parlavano degli armeni e dell'Armenia. Malgrado l'unità nazionale e lo Stato nazionale armeno abbiano cessato di esistere per molti secoli, precisamente dal 1375 al 1918, sul territorio geograficamente chiamato Armenia non ha mai cessato di esistere il popolo armeno, anche sotto numerose dominazioni, araba, persiana, ottomana e russa. I due anni della Repubblica Armena indipendente, nata dopo il genocidio del 1915, sono stati il preludio difficilissimo della Repubblica Sovietica Socialista dell'Armenia, che faceva parte dell'URSS. Per 70 anni, fino al 1991, è stato un angolo di rinascita per il popolo armeno, cosa mai vista nella storia dell'Unione Sovietica. Dal 1948 numerose famiglie armene decisero di trasferirsi nell'Armenia sovietica, acquisendone la cittadinanza. Se pensiamo alla quantità di cittadini sovietici desiderosi di andare in Occidente, possiamo capire l'originalità del fenomeno. Domanda: che ruolo hanno avuto gli armeni nella Seconda Guerra Mondiale? Risposta: malgrado fossero usciti da un'immane tragedia come quella del genocidio, gli abitanti dell'Armenia sovietica hanno partecipato molto attivamente alla Seconda Guerra Mondiale. Il popolo armeno in quel periodo contava circa 1.300.000 individui abitanti nella piccola repubblica e perse nella guerra contro i nazisti 250.000 dei suoi migliori figli. Va detto che gli armeni sono stati la popolazione sovietica che in proporzione ha dato più ufficiali e più eroi all'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale. Va precisato che anche la diaspora armena ha partecipato attivamente e concretamente alla guerra antinazista, finanziando un intero corpo d'armata di mezzi corazzati, chiamato Sassunzi David, dal nome dell'eroe mitologico degli armeni. Fra i primi gruppi di soldati sovietici che entrarono a Berlino c'erano numerosi giovani del corpo di spedizione formato esclusivamente da armeni. Il popolo armeno, sparso per il mondo, anche quando le divisioni politiche erano aspre, ha considerato l'Armenia la propria terra, a prescindere dal proprio orientamento politico, e tuttora numerosi esponenti della diaspora hanno una casa in Armenia e anche attività commerciali o economiche. Domanda: uno dei problemi legati alla Repubblica di Armenia è quella del Nagorno-Karabakh. Può tracciarne una breve storia? Risposta: il malessere dell'Armenia nel sistema sovietico nasce a cavallo tra gli anni 80 e 90 del secolo appena trascorso. Bisogna comunque dire che quel sistema aveva portato un vero benessere ai figli dei sopravvissuti al primo genocidio del XX secolo. Il terribile terremoto del 1989 si è presentato come un detonatore del malessere degli armeni caucasici già assillati dal silenzio del potere centrale moscovita nei confronti del Nagorno-Karabakh. Questa popolazione aveva continuato civilmente a chiedere, nell'ambito della legislazione vigente sovietica, una maggiore autonomia e la liberazione dal sopruso delle autorità azerbaigiane, cui era stata consegnata un'intera regione a maggioranza marcatamente armena, circa il 97% della popolazione residente. Quale risposta alle richieste armene? Le autorità locali azerbaigiane, approfittando anche della situazione molto confusa delle autorità sovietiche ormai arrivate alla fine della propria storia, prepararono con cura un eccidio nella località di Sumgait. Sumgait è un importante sobborgo di Baku, capitale dell'Azerbaigian, dove abitavano migliaia di famiglie armene, di ingegneri e operai specializzati nel settore dell'estrazione del petrolio. L'intento era di dare indirettamente un segnale forte agli armeni, facendo capire che, se avessero continuato a richiedere più libertà e autonomia, la pazienza degli azeri poteva essere colma. In una notte furono trucidati centinaia di armeni, donne violentate, bambini soffocati nelle loro culle, atrocità gratuite di ogni genere che sconvolsero l'intera armenità. Il popolo armeno, in Armenia e nella diaspora, vide di nuovo il pesante incubo del genocidio e dell'annientamento fisico. Le proteste presso le autorità sovietiche servirono solo a far raccogliere i cadaveri e far scappare i sopravvissuti con le navi verso il Turkmenistan, attraverso il Mar Caspio. Ancora una volta, come altre, troppe volte nella sua tragica storia, la piccola e pacifica nazione armena è stata costretta a prendere le armi. Fino al 1993 gli armeni combatterono contro le forze armate azerbaigiane, tre volte più numerose, armate fino ai denti e aiutate da mercenari venuti da altre repubbliche dell'Unione Sovietica. Contro gli armeni intervennero anche migliaia di nazionalisti turchi capeggiati dai lupi grigi, arrivati direttamente dalla Turchia, in qualche caso portandosi dietro le armi con la matricola della NATO, sottratte o semplicemente prese dagli arsenali dell'esercito turco. Certe guerre però vengono vinte dai disperati e questo fu il caso del Nagorno-Karabakh. Gli armeni, perdendo più di 5.000 volontari, presero il controllo del loro territorio, spinsero le forze armate azerbaigiane verso l'interno del loro paese, riuscendo a occupare un territorio sufficiente per la migliore difesa strategica della loro terra. Attualmente Nagorno-Karabakh è una repubblica autonoma non riconosciuta da nessuno, ma finalmente libera dall'oppressore turco. Da allora i rapporti di dialogo, seppur attraverso terzi, fra l'Armenia e l'Azerbaigian non si sono mai interrotti. Ovviamente, come si usa in Oriente, ogni colloquio precede o succede a delle scaramucce, che purtroppo ogni tanto lasciano qualche morto nelle rispettive trincee. Intanto, nel 1991, è nata la Repubblica dell'Armenia, un paese di circa 30.000 chilometri quadrati, con circa 3 milioni e 200 mila abitanti. Il blocco attuato dalla Turchia alle sue frontiere non aiuta lo sviluppo del paese, ma gli armeni sono ben allenati a vivere in condizioni difficili, prosperano lo stesso con un certo aiuto dai loro fratelli della diaspora. Domanda. Mi sembra di capire che nel complesso l'Armenia ha avuto un rapporto privilegiato con l'Unione Sovietica e oggi lo mantiene con la Russia. Da cosa deriva questa vicinanza? Risposta. È vero che gli armeni hanno un rapporto privilegiato con la Russia per il semplice motivo che negli ultimi secoli gli interessi dei due paesi sono stati convergenti. Nel Caucaso l'unico paese che è corretto nei confronti della Russia è l'Armenia. I georgiani e gli azerbaigiani stanno cercando la loro prosperità e la loro potenza presso altre realtà mondiali. Ritengo sia una scelta strategica che a lungo andare darà i suoi risultati. Dopo tante sofferenze ed esperienze negative, anche il popolo armeno ha imparato a destreggiarsi nella politica internazionale. Noi, come sempre, siamo ottimisti. Domanda. Ma in passato ci furono problemi anche con i sovietici? Risposta. Tutte le repubbliche che facevano parte dell'Unione Sovietica avevano avuto problemi con il governo centrale. Io non credo che l'armeno di Yerevan avesse più difficoltà del russo di Mosca o del kazako o dell'uzbeko dell'Asia centrale. Vivere bene o vivere male è una questione di cultura e il mio popolo ne possiede una, radicata da 5.000 anni. Abbiamo vissuto molte esperienze anche dolorose, ma siamo ancora qui per sorridere e per passare questa nostra vita di due giorni, come dice il poeta armeno Ovannes Tumanian. Domanda. Nella storia del popolo armeno c'è stato un movimento di liberazione nazionale analogo a quello curdo? Risposta. Non vorrei esagerare, ma tutta la storia armena è una lotta di liberazione nazionale. Gli armeni hanno dovuto fare i conti giorno per giorno con i loro vicini, con tante realtà politico-militare che hanno occupato la terra armena durante lunghi secoli. Solo per dare un piccolo esempio, posso precisare che l'Armenia, dalla caduta del regno di Cilicia nel 1375 alla nascita della prima Repubblica Armena nel 1918, per più di 5 secoli, non ha avuto uno stato centrale ed è stata governata nelle autonomie locali con la presenza delle forze straniere. Già nel 1009 i Selgiuchidi avevano iniziato a occupare la parte orientale dell'Armenia. In seguito ci fu la presenza degli Arabi e poi di volta in volta la spartizione della terra armena fra i grandi imperi. Prima quello persiano, poi l'ottomano e per ultimo la Russia zarista nella parte caucasica dell'Armenia. Le lotte più tremende però le abbiamo vissute nei confronti del nazionalismo turco. Iniziarono nella seconda metà dell'Ottocento, culminando nel primo genocidio del XX secolo, organizzato a tavolino dai giovani turchi. Loro credevano che salvando la parte soltanto turca del decadente impero ottomano si poteva salvare la continuità. Tutto ciò che non era turco era da eliminare. C'erano 3 principali minoranze e loro sono stati molto abili nell'annientare una alla volta queste componenti del tessuto civile dell'impero ottomano. Prima hanno diviso per religione, iniziando l'annientamento di quelle cristiane. Hanno usato molto abilmente la 3ª minoranza, quella curda, contro le prime 2, armeni e greci. Dopo essersi sbarazzati dei cristiani, usando appunto i curdi come manodopera, si sono rivolti contro i curdi, il cui annientamento continua fino ai nostri giorni. L'Occidente, Italia compresa, sa benissimo quello che sta succedendo anche oggi nell'Anatolia orientale, ma tace, per poter continuare i suoi affari con la Turchia. Domanda: qual è il suo ruolo attuale in quanto esponente della comunità armena in Italia nei confronti della Repubblica di Armenia? Risposta: ogni armeno, nel rispetto della sua appartenenza come cittadino di un qualsiasi paese, non dimentica mai la sua terra natale. Noi siamo degli individui molto integrati nel paese dove abbiamo deciso di vivere. L'Italia è stata una terra molto ospitale per noi armeni, anche prima del genocidio. Potrei dire che salvato la nostra cultura nella sua integrità, dando spazio e libertà d'azione a un grosso centro che è stato ed è tuttora l'isola di San Lazzaro degli Armeni. A Venezia, fino al 1996, è esistito un collegio che ha preparato gran parte degli intellettuali armeni, iniziando dal 1836. Il lavoro più significativo che io personalmente riesco a fare per le mie 2 terre, per l'Armenia e per l'Italia, è quello di andare in tante scuole italiane di ogni ordine e grado, portare la mia testimonianza e raccontare la storia del mio popolo di appartenenza. Ho anche scritto molto su questi argomenti e per la regione Veneto ho pubblicato 2 volumi che appunto parlano degli armeni del Veneto e della loro integrazione nell'ospitale Terra Veneta. Per desiderare la pace bisogna anche portare degli esempi concreti. La pace non è una cosa astratta. La convivenza, il reciproco riconoscimento e la concordia fra diverse culture e diversi popoli e religioni sono anche cose terribilmente pratiche. Bisogna viverle con serenità, costruire assieme giorno per giorno. Domanda. Ancora un'altra domanda. La questione armena è entrata a far parte dei criteri di Copenaghen per l'accesso della Turchia nell'Unione Europea? Nei criteri di Copenaghen ci sono generiche richieste di buon vicinato con i confinanti della Turchia, Armenia compresa. Però, ai primi di settembre, la Commissione Esteri del Parlamento Europeo, fra centinaia di emendamenti acquisiti per sottolineare il rallentamento della Turchia nel processo di integrazione, ha inserito in modo assoluto il riconoscimento di genocidio. E questo, naturalmente, ha fatto arrabbiare la Turchia, perché accettandolo dovrebbero rivedere i fondamenti della loro storia, mettere in discussione anche l'onestà dei padri fondatori. Ammettere, come ha fatto lo scrittore Akkam, processato, condannato a 15 anni e fuggito negli Stati Uniti, che la nostra economia è fondata sul denaro, le case e le terre rubate agli armeni. E per concludere, dovendo fare una richiesta al popolo turco? Risposta: i turchi sono un popolo mite e buono. Questa loro eccessiva bontà ha fatto sì che numerosi capi, anche nella storia recente, abbiano potuto manipolare i sentimenti nazionali e soprattutto religiosi della popolazione, creando situazioni inaccettabili per il futuro. Personalmente chiederei di essere più coraggiosi nel far ordine nei loro armadi storici, tirando fuori tutti gli scheletri scomodi. Sono una grande nazione, non devono temere le conseguenze, che saranno sicuramente più edificanti dell'attuale situazione. Di questo continuano a nascondersi dietro un dito. I principali popoli con i quali hanno avuto epiloghi tragici sono tutti loro vicini. Sono popoli con cui hanno vissuto lunghi periodi di pace e di prosperità. E pensare che loro stessi chiamavano gli armeni Millet Isadika, popolo fedele. Si deve ricominciare da quel punto.
Ecco, avete ascoltato la seconda e ultima parte dell'intervista a un intellettuale armeno a proposito della situazione in Armenia, sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista attuale. Ecco, questo è il contributo che dà a Radio Nazionale Veneta alla questione armena, e pensiamo di continuare ancora su questa strada. Ecco, con questo vi salutiamo e vi auguriamo buon ascolto.